Serviva una nuova sigla, l'abbiamo fatta.
Di cosa parla questo podcast?
Che domanda? Insieme a Def abbiamo discusso e alla fine è uscito fuori il refrain. Carica tutto, Fede, sta cominciando. È stato sistemato il volume. Sava Sandir in quantità, numeroni e bla bla bla. Inizia l'orologio, l'orologio, c'è l'orologio. Lo Prato e Scudieri al mixer.
Non saprei cos'altro dire se non che vita di dispiaceri, amici all'ascolto, che vita di dispiaceri. Questa è la puntata numero... Che numero siamo, Gianni? Che numero siamo?
114. Rubato.
114, la puntata numero 114 dell'orologio, che annega in un mare di sofferenza e atroci dolori, perché... pareggiare una partita in cui subisci due tiri in porta che si tramutano in due gol va così, soprattutto se è un esordio europeo. Io sono sempre Marco Loprato, da 114 puntate e due bonus track. Anche Gianluca Scudieri, che non ha cambiato nome, non ha cambiato connotati, è sempre la stessa persona, ricercato internazionale. Bentornato Gian.
Un saluto caloroso agli amici della DIA che mi ascoltano e un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori abituali da 114+2. Sono sempre io e ogni tanto mi vergogno di essere sempre io, specialmente quando scrivo certe stronzate sul mio handle Twitter personale, però vabbè, Dio mi ha dato questi due neuroni, li facciamo fruttare al peggio che possiamo.
Ti stai riferendo a una certa accoppiata calcio e politica, per caso?
Ma certo che sì, ormai è diventato il mio mantra di queste ultime 12 ore, e, vabbè, le puttanate.
Altro, Gian, scusami, non sai, cioè, io so che c'è dell'altro in canna.
No, dai, andiamoci piano con la promo personale, andiamo sulla promo del podcast, va?
Va bene, allora, vi ricordo che se è la prima volta... Che ci ascoltate, siamo disponibili su Facebook, su Instagram e su Twitter soprattutto, dove il nostro Scudieri, il nostro social media manager, si sdoppia, e gli account da seguire sono Chiocciolina di Orologio su Twitter, Orologio Podcast su Instagram e Orologio Podcast anche su Facebook. Potete scriverci sul nostro canale di Telegram. Il nostro nome account, Gian,
è chiocciolina De Orologio, ma se dovessero scrivere Orologio Podcast ci troverebbero egualmente. Potete inviarci lì dei messaggi vocali, come ha fatto qualcuno anche questa settimana. Incredibilmente non c'è nessuna settimana in cui non abbiamo messaggi vocali, e non ce li mandiamo da soli, ve lo giuriamo, e la cosa ci riempie sempre di felicità. E niente, stiamo cercando di tirarla tremendamente per le lunghe per non entrare nel vivo della discussione. Ho questa impressione.
Di cosa? Entrare alla lunga di che cosa?
Non lo so, mi sembra che non vogliamo parlare di Inter questa settimana.
Questa settimana si è giocata. Io parlavo delle mie partite di FIFA, della mia campagna che mi hanno portato alla Weekend League. Quindi tu dici che si è giocata anche una partita?
A quanto pare se ne è giocata una, se ne giocherà un'altra.
Non solo una, ma grazie a Dio dell'altra abbiamo già parlato.
Grazie al cielo ti è venuta l'idea di fare il bonus track, perché fare derby Gladbach in fila uno all'altra nella stessa puntata potevo tirar fuori la corda. E no, dobbiamo parlare dell'esordio in Champions League, come hai detto tu apertamente, poi ci concentreremo su quelle che sono le due partite successive, quindi Genoa, che uscirà contemporaneamente alla puntata, visto che noi usciremo con la puntata sabato mattina, il sabato pomeriggio alle 6 si gioca Marassi, e poi martedì si gioca contro lo Shakhtar Donetsk. Non mi ricordo se è in trasferta, mi sembra proprio di sì.
Sì, in trasferta.
Si gioca in trasferta a Donetsk, e l'Inter dovrà sicuramente ribaltare il risultato della prima uscita stagionale nel girone di Champions, che mi butta a capofitto. È un risultato negativo per come si è sviluppata la gara, positivo per come si è sviluppata la gara, positivo visto il pregresso della gara, negativo visto il pregresso dell'altra gara all'interno del girone. È un bordello, è un risultato completamente folle da tutti i punti di vista.
Sì, beh, allora io partirei dicendo che secondo me l'Inter in ogni partita della stagione non ha mai giocato male, e questo è una cosa che può rincuorare e rientra secondo me nelle cose positive di cui parlavi tu. La cosa negativa è che non ha mai dominato, e soprattutto che ha sempre cioè si è sempre mostrata vittima di errori individuali che evidentemente hanno compromesso gran parte della partita. Nei 10 gol subiti in queste prime 5 uscite io ne conto almeno 6 per errori individuali causati.
Beh, io ti posso dire a memoria che a parte la gara con la Lazio dove l'errore c'è, ma cazzo, se non facessimo errori non si giocherebbe a calcio, ma errori gravi individuali a parte con la gara con la Lazio me li ricordo in tutte le partite disputate sin qui. Perché mi ricordo il Benevento, il primo gol preso è un errore in uscita. Col Gladbach sono due errori individuali, nel derby si tratta di un altro errore individuale più un errore in condivisione di lettura. Con la Fiorentina c'è stato un altro errore individuale, insomma, cioè, iniziano a essere un po' troppi da questo punto di vista gli errori individuali. È vero che non potranno durare per sempre e ci sono altri miliardi di fattori che generano questi errori individuali, però bisognerebbe darsi anche una calmata, come direbbe qualcun altro. Non si può andare avanti così.
Beh, che bisognerebbe darsi una calmata mi sembra abbastanza scontato, perché comunque la stagione è lunga e non si valuta quante stagioni dell'Inter sono iniziate con una squadra che sembrava roboante nel suo modo di giocare per poi sciogliersi alla prima avversità. Io partirei da un dato, se tu sei d'accordo, che in queste 5 partite la difesa titolare si è vista in una sola, che è stata quella che hai citato tu con la Lazio, dove il gol è stato preso per un evidente errore individuale, doppio tra l'altro, come se non bastasse.
Sì, però questo... in quella gara, scusami ti interrompo, io l'ho citato come non grave errore individuale, nel senso non è il rigore di Vidal o di Kolarov, né la linea di Vidal che lascia scorrere il pallone o De Vrij che fa mezzo passo indietro, cioè lì l'errore c'è, però fa parte del gioco del calcio, perché giochi contro un avversario di livello.
No, sì, però diciamo che lì è stato proprio, secondo me, macroscopico il fatto che c'è qualcosa che non ha funzionato, indipendentemente dalla difesa, che poi è stata sempre messa sotto accusa, anche perché ricordiamo che Vidal in questo momento agisce come schermo della difesa, ne parlavamo anche prima della... della partita, cioè durante la partita contro lo Shakhtar, c'è sicuramente un uso diverso che Vidal sta facendo, che Conte sta facendo di Vidal rispetto a quanto abbiamo preventivato.
No, sicuramente la realtà è che Vidal stava ricoprendo più o meno tutti i ruoli del centrocampo a parte quello di trequartista che tutti supponevano dovesse ricoprire. In realtà non è mai stato così ed era anche ben evidente la cosa. Contro Gladbach ha fatto praticamente il ruolo che compie di solito Gagliardini, e questo un po' lo va, diciamo, a scusare degli errori commessi. Non deve essere una giustificazione, però se si va a rivedere la partita di Vidal c'è una differenza sostanziale tra la sua interpretazione del ruolo e quella di Brozovic nel derby. Cioè lui gioca praticamente da centrale di difesa con De Vrij che batte da libero, e mentre nel derby c'erano delle praterie tremende con Brozovic sempre completamente fuori posizione, che non riusciva a tenere collegati i reparti. In questa occasione non credo i reparti fossero collegati egualmente, ma la presenza di Vidal più arretrata faceva sì che l'ondata in contropiede del Gladbach non sia mai arrivata e non si sia mai manifestata in maniera evidente e palese come nel derby. Bisogna trovare sicuramente degli equilibri di squadra con gli inserimenti dei nuovi. Io ascoltavo Conte in conferenza stampa prepartita e il suo pensiero è abbastanza chiaro anche da questo punto di vista: sta usando più di quello che avrebbe voluto usare i nuovi arrivi. Sicuramente Vidal avrebbe giocato lo stesso numero di partite, sicuramente, ma Kolarov lui non l'avrebbe mai voluto far giocare così tanto. Verosimilmente anche Hakimi avrebbe riposato un po' di più se ci fossero state delle alternative in determinati momenti di questa primissima parte di stagione. Però le contingenze hanno fatto sì che dovessero essere tutti inseriti contemporaneamente sin da subito, che va a contraddire quello che ha fatto l'anno scorso con Sensi, con Barella soprattutto, che non ha giocato quasi mai dall'inizio da titolare nella zona nevralgica del campo, però quest'anno è stato costretto a fare totalmente l'inverso. Io in conferenza stampa ho sentito un Conte propositivo e comunque con un piglio molto, molto arcigno nei confronti di chi vuole criticare la squadra, soprattutto a chi muove la solita critica nei confronti della difesa. 10 gol sono tanti, però credo che siamo usciti da quel periodo storico in cui se si piglia gol è colpa della difesa. C'è un sistema di gioco e io credo che dei 10 gol presi in queste prime 5 partite, effettivamente della difesa, intesa come movimenti di difesa, l'unico imputabile sia quello con uno dei più importanti da imputare sia quello con la Lazio, per appunto la gestione di Perisic e di Handanovic. Però Perisic va da sé che è un esterno di centrocampo, ma sono movimenti difensivi. Poi il resto sono da imputare anche al centrocampo che non fa filtro, e lì torniamo al solito disco, torniamo a chiudere il cerchio. Vidal sta facendo praticamente tutto tranne quello per cui sarebbe dovuto arrivare, e la coperta è corta, lo sappiamo, però in qualche modo bisognerà arrabattarsi anche in vista delle prossime due partite.
Quindi siamo arrivati a dire che senza Gagliardini l'Inter perde. Questo è quanto è uscito da queste partite di Serie A / Champions League. Chi l'avrebbe mai detto?
È folle, però è il motivo per cui si cercava il Kanté. Gagliardini non piace personalmente, può non piacere neanche agli nostri ascoltatori. Può anche piacere, per carità, non chi sono io per giudicare i gusti altrui. Però è evidente che è specializzato in quel ruolo di collante fra difesa e zona offensiva. Poi ha dei limiti evidentissimi, però è l'unico uomo che può permettere di avere un tipo di gioco ed essere equilibrati in questo momento. Non che l'Inter dovrà usarlo per sempre, ma in questo momento, finché Barella non impara a farlo, finché Vidal non entra al 100% della condizione, fin quando magari Eriksen e Sensi inizieranno a fare dei movimenti migliori anche lì davanti per aiutare il centrocampo, e soprattutto miglioreranno le loro corse all'indietro, Gagliardini è l'unico in questa rosa specializzato esattamente in quello, e non si può negare l'evidenza.
Ok, quindi questo è uno dei temi sicuramente più interessanti che si svilupperanno nelle prossime settimane, quando Conte proverà ad implementare delle modifiche per evitare queste situazioni. Devo dire che rispetto ai traballamenti del derby già contro il Borussia Mönchengladbach, anche per delle caratteristiche messe in campo dalla squadra tedesca, si è visto veramente poca sofferenza, e secondo me si va a riequilibrare questo momento. Ma Gian, io ti direi che per aprire uno spiraglio sulla gestione dello spogliatoio di Conte, di come si ha visto che tra l'altro oggi c'è stato un articolo di giornale in cui i giocatori dell'Inter venivano definiti come ostaggi del sistema contiano, facciamo magari diamo sfogo a una delle domande che ci sono arrivate su Telegram, che calza a pennello su questo tema. E poi ne parliamo un altro po'.
Ciao ragazzi, sono Davide. Vorrei sfogarmi un po' con voi perché questo inizio di 2021 di gestione Conte mi sta creando più di qualche perplessità. Non so cosa voi ne pensiate. Capisco come la rosa sia ridotta ai minimi termini, ma l'accanimento verso determinati giocatori, e lascio immaginare a voi chi, lo trovo veramente stucchevole. controproducente. Ciao ragazzi, forza Inter.
Beh, intanto grazie mille Davide per la domanda, sicuramente è uno dei temi più interessanti in questo momento, perché l'abbiamo detto, Conte non ha mai avuto, credo in tutta la sua carriera, forse al Chelsea, perché il Chelsea è noto per le rose extra large, però una gestione, cioè un numero così elevato di giocatori da gestire e anche da incasellare in ruoli che non sono prettamente loro. Può sembrare che in alcune situazioni non Conte vada contro non la volontà del giocatore ma la natura del giocatore per insegnargli cose nuove, e basti pensare a Skriniar e Godin l'anno scorso, basti pensare al caso di Eriksen, che forse è il più palese di cui si sta dibattendo in lungo e largo, e tanti altri esempi. La premessa che dobbiamo fare è che lato nostro non viviamo la quotidianità dello spogliatoio, e non vivere la quotidianità dello spogliatoio vuol dire perdersi tutti quei momenti di confronto che sono spontanei, umani e soprattutto costanti, perché alla fine i giocatori dell'Inter sono dei ragazzi come noi, a parte Handanovic, Perisic e qualche altro esempio, sono veramente dei ragazzi che hanno poco più della nostra età e quindi vanno gestiti, coccolati e in alcuni casi anche indirizzati. A questo gruppo di giocatori va dato delle certezze e dei binari entro cui muoversi. Conte lo fa in alcuni casi all'eccesso, forse, però i risultati hanno sempre parlato per lui, quindi se lui ha sempre vinto con questa gestione, io capisco che lui sia anche restio a fare un passo indietro se necessario. E Gian, poi se vuoi inserisciti, io faccio solo un esempio di quello che è Eriksen, di quello che ho visto nei 60-70 minuti che ha fatto Eriksen col Borussia. Io ho visto un giocatore che non è ancora il talento che abbiamo ammirato col Tottenham, però a me è sembrato un giocatore più completo, più capace di stare in campo nelle due fasi, e questo è come l'anno scorso Skriniar mi era sembrato claudicante, ma che aveva instradato un percorso. Quindi in questo senso forse non siamo le persone migliori, anzi sicuramente non siamo le persone migliori per giudicare come Conte gestisce il gruppo, però ci sono anche altre persone che possono creare empatia, penso a Onoriali, penso a tutto lo staff, e ricordiamoci che Conte è quello che durante le interviste chiamava Lautaro Lauti, perché c'è dell'affetto.
Guarda, io devo essere sincero, sono venuto a farmi l'idea all'interno della mia testa che molte delle valutazioni che vengono fatte su Christian Eriksen da qualsiasi sponda, sia pro Eriksen che anti Eriksen, io provo quantomeno a rimanere neutrale tipo la Svizzera in questi frangenti, siano figli anche della situazione che stiamo vivendo. Mi spiego meglio. Eriksen arriva alla fine del mercato di gennaio, quindi di per sé avrebbe avuto meno di 20 partite, facciamo una ventina di partite Europa League incluso, per finire il campionato e per mettersi in mostra. Sappiamo bene che Conte ai nuovi arrivi fa giocare già meno partite di suo. Invece Eriksen, se poi si va a vedere i numeri, ha giocato, non dico molte più partite, però ha giocato un numero di partite importanti da quando è arrivato, solo che sono state dilazionate in un lasso di tempo enorme e per lungo tempo non si è giocato, e si è andati nella pausa con quell'idea che Conte, non avendo utilizzato Eriksen per due partite, non volesse più puntare su di lui. E quindi quello secondo me un po' sfalsa la valutazione sul suo apporto e sul suo impiego. Io credo che Eriksen possa migliorare e debba migliorare ancora, così come credo che anche Conte voglia questo e mano a mano stia venendo ad apprezzare il ruolo che ha Eriksen all'interno di questa rosa. Per quanto riguarda la gestione degli uomini, io credo che le contingenze siano quelle che siano, e quindi bisogna anche andare a essere onesti e stava a dire che non sono le migliori condizioni per poter allenare e gestire una rosa, specialmente una rosa che era considerata lunghissima fino a qualche settimana fa, adesso è estremamente corta in quasi tutti i reparti per assenze di qualsivoglia tipo di genere. È evidente che per gli uomini che ha Conte è quasi costretto a chiamare delle formazioni che non vadano a snaturarsi troppo. Io posso anche capire che sulla base dell'emergenza si possa fare anche qualche sacrificio, però è anche vero che si può anche fare qualche sacrificio senza snaturarsi totalmente, perché sennò poi si fa l'effetto contrario. Cioè, io posso essere in emergenza totale, ma non devo consegnarmi all'avversario mettendo in campo una formazione che può starci, però senza avere nemmeno un'infarinatura di quello che sto facendo. Mi riferisco anche a chi parla della difesa 4. Cioè, un conto è fare una difesa 3 anche raffazzonata, ma è comunque un qualcosa su cui lavori continuamente, pedissequamente, da due anni, da un anno e mezzo a questa parte. Un conto è fare una difesa a 4, che può anche avere un senso logico in una gara come il Gladbach, in cui hai D'Ambrosio, Ranocchia, De Vrij e Kolarov terzini, o Darmian a fare il terzino, però non avendo mai lavorato sulla difesa a 4, praticamente ti consegna a non avere un'idea di gioco chiara. Quindi anche su questo bisogna ragionare, perché le partite non si giocano a Football Manager. Comunque anche lì c'è un minimo di plus nei vari algoritmi circa la mentalità, circa l'abitudine all'usare quel sistema di gioco. Non è così semplice. Io credo che Conte stia facendo il massimo con quello che ha a disposizione, anche se ogni tanto non nego che qualche scelta di formazione non l'ho condivisa o non l'ho capita fino in fondo. E però già col Genoa, in cui la situazione sarà più o meno simile a quelle precedenti, ma avrà almeno bastoni, non sappiamo Nainggolan, ma almeno bastoni a disposizione, voglio personalmente vedere quello che vuole fare lui a livello di rotazione, anche per garantire un riposo adeguato a tutti quanti, ecco.
Sì, e tra l'altro, a proposito di riposo, sarà interessante vedere cosa succederà oggi, per chi ci ascolta, nella gara contro il Genoa, perché sicuramente una partita ridefinita, il derby della Movida, visto che purtroppo Genoa e Inter sono state tra le squadre più colpite, se non sbaglio, da casi di Covid all'interno della squadra, anche se pare che Hakimi sia un caso di falso positivo. Mentre stiamo registrando sono in corso ulteriori accertamenti, quindi per quando uscirà la puntata probabilmente sapremo se Hakimi potrà essere dalla partita o meno. Vedremo. Hakimi, credo comunque, Gianni, correggimi se sbaglio, che nel caso in cui fosse confermato come negativo ha saltato un giorno di allenamenti, quindi credo che possa considerarsi abile e arruolabile senza ombra di dubbio per la partita di stasera.
E oddio, l'Inter ha giocato mercoledì, se non sbaglio, ha fatto la rifinitura mercoledì, ha saltato giovedì e anche oggi, quindi ha saltato due giorni di allenamento. A livello di forma fisica potrebbe anche esserci, però magari si coglie l'occasione per averlo meglio, non sforzarlo troppo vista la gara in trasferta in Ucraina. Magari può anche essere quella una valutazione, anche perché il Genoa sì, avrà recuperato un po' tutti, però è, non dico in emergenza, però deve rifare una condizione fisica per una squadra che è rimasta ferma due settimane. Io leggo la probabile del Genoa adesso: si schiereranno, dovrebbero schierarsi a specchio con Pandev e Shomurodov, l'attaccante a zero, se non ricordo male, o dell'Uzbekistan. Shomurodov o è dell'Uzbekistan o dell'Azerbaigian, non mi ricordo mai esattamente quale delle due repubbliche ex sovietiche sia. E davanti, poi in mezzo, ha recuperato Berami, che dovrebbe andare a sostituire Radovanovic, dovrebbe tornare Goldaniga in difesa. È una formazione, non voglio essere un gufo clamoroso, ampiamente alla portata dell'Inter, anche a livello di, anche in casi di emergenza clamorosa come questo. Però sai, se recupera Hakimi e lo porti in panchina e riesci a portarlo in panchina, sai che puoi avere anche solo 20 minuti di qualità da parte sua. Se non gioca, meglio ancora, per quanto mi riguarda.
Beh, assolutamente, anche perché l'Inter appunto dovrebbe fare un po' di turnover. Verosimilmente rivedremo Darmian e Perisic sulle fasce, che Perisic credo le abbia giocate tutte dal primo minuto, se non sbaglio.
No, forse quella col Benevento non ha giocato.
Col Benevento, vero, perché ha giocato, è vero, vero. Però, a parte questo, Darmian è stata una piacevole scoperta per chi forse non sapeva che tipo di giocatore fosse Darmian, nel senso che è il classico upgrade nelle rotazioni. Si è visto che in una partita dove serviva il guizzo finale gli è mancato quel qualcosa per quell'azione in contropiede, metterla in porta nel colpo di testa finale, la tirata dritta per dritta addosso a Sommer. È quel tipo di giocatore che sicuramente alla lunga ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi, non può essere il frontman quando il pallone scotta, per quanto nei primi 15 minuti sia stato il giocatore che ha avuto il miglior approccio nella partita contro il Gladbach.
Guarda, secondo me... Scusami, fai la domanda.
No, io stavo cambiando argomento a 360. Quindi
no, io vi permetto allora di fare una piccolissima osservazione su Darmian. È un giocatore di sistema. Può fare il terzo nella difesa 3, forse, ma sicuramente messo da quinto al suo perché lo ha fatto tutta la sua carriera. Quindi sicuramente non è quello che sposta gli equilibri, però è un ottimo giocatore di sistema. È uno di quelli che in partite normali può giocare tranquillamente e non sfigurare. Bisogna sempre andare piano con le valutazioni e con le aspettative, perché ogni giocatore che arriva all'Inter sembra debba avere il rendimento di Busquets al Barcellona o di Modric al Real, però ci sono quei giocatori da cui bisogna attendersi il 6-6.5 tranquilli, senza che faccia danni, senza che faccia chissà che cosa, però lavorare bene e andare ad adempiere e assolvere tutti i compiti che Conte in questo caso gli dà per quanto riguarda il suo ruolo. Tutto qui.
E quindi qua, dopo aver chiuso questo capitolo legato alle fasce, la nostra conturbante realtà, la domanda è: ma quindi Gian, ma questo Genoa come gioca? Perché c'era il porceddu meccanico, il Genoa di Maran, come possiamo definirlo?
No, non ne ho idea, basta. Non
è... La lanterna meccanica?
No, penso alla focaccia. Ma...
La focaccia meccanica.
Allora, credo che siamo arrivati a una bruttissima piega. Genoa è il Genoa. No, è davvero, non saprei come altro definirlo. Il Genoa potrebbe anche essere una buona squadra se solo avesse più di 3 mesi di continuo con lo stesso allenatore. Secondo me ha anche tutto sommato una rosa accettabile per le ambizioni di classifica che ricopre, perché comunque le individualità come quella di Pandev, come quella dello stesso Berami tutto sommato, ma anche Ghiglione che l'anno scorso aveva iniziato molto bene il campionato, e Goldaniga secondo me non è male come difensore centrale, lo fanno rendere come una buona squadra, la farebbero sembrare una buona squadra. Perini in porta non è sicuramente un portiere che meriterebbe di stare a fare il portiere per una squadra che si deve salvare all'ultima giornata, dal mio punto di vista, cioè proprio parlando del giocatore e basta. Però già il fatto che Maran si debba schierare col 3-5-2, lui che è un fervente credente della difesa a 4 e del rombo di centrocampo, fa capire quanto questo progetto genoano sia sempre in balia del vento e in balia di qualsiasi tipo di evoluzione particolare. Io l'ho visto contro il Verona, Dio me ne scampi liberi, ho beccato anche la replica della partita l'altra mattina su Sky, meglio evitare dei commenti in merito. È una squadra che contro l'Inter sicuramente si metterà dietro la linea della palla ad aspettare gli errori e proverà a colpire in contropiede, come ha fatto anche il Milan d'altronde nel derby e come ha fatto anche il Gladbach nella gara di Champions League. La strategia sarà quella, bisognerà capire semplicemente con che velocità il Genoa riuscirà a saltare il pressing dell'Inter e capovolgere il fronte d'attacco.
E tra l'altro, sai chi è una squadra che ha ribaltato molto bene il fronte d'attacco, facendo impazzire una squadra già in crisi?
Che non sa correre all'indietro perché i suoi centrocampisti non sono difensivi abbastanza. Credo di avere idea di chi stai parlando, prego.
Diciamo che siamo al secondo set dopo il tennistico 5-1 dell'agosto scorso. I giocatori dello Shakhtar, secondo me, saranno un filino incazzati / risentiti per quanto è andato in atto in Germania. La vera partita importante della settimana, viene da dire, anche se comunque tornare a fare punti in Serie A dopo aver raccimolato solo un punto in due uscite è importantissimo, però l'obiettivo grosso della settimana è senza dubbio provare a portare a casa i tre punti dall'Ucraina dopo l'esordio shock per il Real Madrid dello Shakhtar. Tra l'altro, Gian, abbiamo detto, parlando fuori onda, che abbiamo entrambi visto la partita e in realtà è il classico risultato bugiardissimo, perché è successo, cioè, quando lo Shakhtar faceva tre gol il Real Madrid ha avuto un dozziliardo di occasioni, quando il Real Madrid ha cominciato a segnare a sua volta lo Shakhtar ha avuto un paio di occasioni clamorose per chiudere la partita. Quindi si è visto un po', secondo me, in misura esponenziale quello, la partita che l'Inter ha giocato con lo Shakhtar qualche mese fa, non fosse che Real Madrid non è riuscito a difendere e è stato anche sfortunato in alcune situazioni. L'Inter alla fine, ci ricordiamo, una partita instradata subito, in bilico comunque, fino a quando poi si sono rotti gli argini e lo Shakhtar è uscito mentalmente dalla competizione. Però è una squadra che sicuramente non viene raccontata dal 5-1, non viene raccontata dal 3-2, o meglio dalla vittoria sul Real Madrid. La verità sta in mezzo, ma è molto insidiosa perché ha delle armi per fare molto male. E vabbè, scopriamo l'acqua calda: il laterale di destra, Tete, è forse uno dei loro, il loro asset più importante.
Allora, va comunque contestualizzata la gara di Valdebebas. Cioè, già il fatto che si giochi a Valdebebas e non al Bernabeu, secondo me, è un grande punto a sfavore del Real. Poi bisogna aggiungere la scelta di Zidane di non far giocare Benzema dall'inizio perché è impegnato nel classico questa settimana, con Sergio Ramos indisponibile a sua volta. Nel primo tempo il Real oggettivamente è stato, non dico poca cosa, però non ha creato quello che di solito crea. E ha soprattutto concesso contropiede nel primo tempo sul risultato di 0-0, che è una cosa imbarazzante, e lo ha fatto anche prima di aver concesso il gol, perché lo Shakhtar aveva creato occasioni da gol anche prima, in contropiede anche prima rispetto al gol del vantaggio. Quindi comunque va contestualizzato tutto. Poi nel secondo tempo sono venute fuori invece le assenze dello Shakhtar, perché anche lo Shakhtar ha delle assenze da questo punto di vista. Se non ricordo male, gli manca anche Konoplyanka, che è probabilmente il giocatore più conosciuto della rosa degli ucraini, sempre per motivi legati al coronavirus. Però nel secondo tempo si sono direi difesi bene, tutto sommato. È venuta poi a galla la stanchezza del fatto di aver dovuto fare tre cambi forzatissimi, di cui uno al 90esimo per non buttare in mezzo alla mischia dei leoni contro un Real che invece aveva fatto i cambi offensivi e giusti, dei ragazzini alle prime armi in Champions League. È un risultato, è un 3-2 che sicuramente, non dico inguaia l'Inter, perché non è la prima gara, non inguaia nessuno, però complica un po' il girone di tutti, perché probabilmente era l'unico risultato che tutti davano per certo in questo girone, cioè il Real in casa lo batte lo Shakhtar, poi magari in trasferta ci pareggia, però in casa lo batte. Ecco, subito i pronostici saltati, e adesso bisogna questo forse però può anche essere un bene per l'Inter, secondo me, sai? Cioè, credo che avere un avversario che ha gli occhi puntati addosso e che tutti, anche mass mediaticamente, dicono: ah, ma questi hanno battuto il Real in quelle condizioni, è che bisogna fare attenzione, sai, la cosa di non sottovalutare l'avversario può essere, Conte non l'avrebbe mai permesso perché sennò avrebbe preso a calci nel sedere tutti, però anche dal punto di vista della preparazione, della concentrazione mentale anche dei tifosi in vista della partita è una cosa secondo me positiva, perché alle volte capita che non conosci l'avversario, non sai com'è, pensi che tu sei l'Inter e la devi vincere per inerzia, e questo poi nel caso di risultati negativi va a incidere anche sulle valutazioni. Invece il fatto che un avversario che tu hai battuto 5-1 ad agosto va a fare il risultato a Madrid e tu hai fatto risultati negativi nelle ultime tre, comunque ti mette sul chi va là e rende meritevole di un occhio particolare di attenzione lo Shakhtar, ecco.
Assolutamente, assolutamente, anche perché si è visto come comunque anche l'Inter, per quanto possa meritare una vittoria, poi basta un attimo per rimettere tutto quanto in discussione. Tra l'altro, Gian, adesso visto che abbiamo sfoltito la nostra agenda di attualità, concentriamoci su un paio di temi che secondo me sono molto interessanti. Il primo che mi viene in mente è legato a un tal giocatore con la maglia numero 77 che sta faticando molto in questo 3-4-1-2.
Pensavo parlassi di Quaresma all'inizio, poi mi ricordavo che avesse 7.
Sì, no. Perché Quaresma non era titolare nell'Inter del triplete? Grande inchiesta dell'orologio.
No, andiamo a prendere un po' il nervo scoperto. Quello che si è visto secondo me mercoledì, stiamo parlando di Brozovic ovviamente, quello che si è visto mercoledì secondo me è, non dico la parola fine, però è un campanello chiarissimo nei confronti di tutti a partire del giocatore. Brozovic entra, non va a mettersi davanti alla difesa, magari anche ad alleggerire quelle che sono i problemi fisici di Vidal, non lo va a sgravare del compito difensivo. Cioè, Conte lo piazza mezzo sinistro con compito di inserirsi, fa praticamente quello che è il trequartista nel centrocampo di Conte, che è una cosa che non si era mai vista, perché Brozovic inizia davanti alla difesa da sempre, arriva Conte e poi progressivamente esce dalle rotazioni. Nelle amichevoli viene provato al posto di Barella, quindi mezzo destro con libertà di inserirsi, ma comunque con compiti difensivi, specialmente in pressing sul terzino avversario delle difese a 4. Però poi, adesso, è addirittura, viste anche le circostanze, retrocesso, se passatemi il termine, a fare il cambio di Eriksen e Sensi e a interpretare quel ruolo lì che non mi ricordo a memoria lui abbia mai fatto. Non per questo cosa vuol dire dal mio punto di vista questa analisi? Che comunque Brozovic in questo momento non è chiave nel contesto di Conte davanti alla difesa, cioè quindi Conte sta dicendo chiaramente: io davanti alla difesa non ho bisogno di uno che palleggi, non mi interessa di avere uno che palleggi davanti alla difesa, ho già De Vrij in difesa che se la cava bene coi piedi, ho già Kolarov che al netto degli errori difensivi la sventagliata a 60 metri e i passaggi corti li sa fare. Ho bisogno di uno davanti alla difesa che mi sappia fare da frangiflutti o comunque da equilibratore. Brozovic non lo è. Nel derby doveva farlo e non lo ha fatto, abbastanza chiaramente, credo. E non ha corso all'indietro, non ha seguito Çalhanoğlu. Quindi quella è stata probabilmente, viste anche le contingenze, come ho ripetuto più volte in questa puntata, l'ultima chance che secondo me aveva Brozovic e non l'ha saputo sfruttare. Quindi adesso inizierà il suo peregrinare nelle varie posizioni di centrocampo a ricoprire ruoli laddove c'è bisogno di un uomo che faccia riposare gli altri. Sarà interessante vedere già contro il Genoa in che posizione giocherà, se giocherà, perché io leggevo di Eriksen in panchina, ma Eriksen in panchina vuol dire che Brozovic torna a fare quel ruolo lì, oppure che va a fare con Vidal la mediana e Barella torna a fare il trequartista. Però si è vista anche a Roma che la la cosa non quadra. Non lo so, tu che idea ti sei fatto?
Sì, beh, appunto, a proposito di giocatori morali che hanno bisogno di uno spartito, secondo me Spalletti era stato bravo con Brozovic perché era riuscito a metterlo al centro di tutto, non gli faceva mai staccare la spina, perché tutta la squadra dipendeva dai suoi movimenti. E Spalletti ci ha regalato la migliore versione di Brozovic che probabilmente vedremo in tutta la sua carriera, mi viene da dire, perché non so, una serie di, ci sono state una serie di collisioni astrali. Adesso secondo me ci si trova in un impasse in cui è evidente che, come dicevi tu, davanti alla difesa o comunque a centrocampo, Conte voglia determinati tipi di giocatori che non hanno né le caratteristiche di Brozovic e probabilmente neanche quelle di Eriksen. Quindi se Eriksen è stato un investimento della società e diciamo ha un tasso qualitativo migliore di quello di Brozovic, Brozovic ha vissuto male questo rimescolamento delle carte con l'arrivo di Vidal, perché è passato da essere titolare inamovibile, come è stato fino all'anno scorso. Mi ricordo che Conte dava la formazione Brozovic e altri 10 praticamente, un po' perché non c'erano ricambi, un po' perché veniva dalla sua migliore stagione di sempre, come abbiamo detto. Adesso secondo me si è un po' inceppato e Gian, su questo ne avevi parlato tu già quest'estate, non ci si può aspettare niente in più secondo noi, secondo me, secondo te, da questo Brozovic. Doveva fare il salto definitivo, è evidente che non l'ha fatto, rimane un ottimo giocatore, ma bisogna fare economia di uomini e quindi secondo me lui è veramente uno di quelli destinati o a un colpo di reni, e tutto questo periodo passa sotto grande, anche per lui, sotto grande processo di apprendimento, e allora poi tra 3 partite lo vediamo che fa le fiamme in campo, oppure veramente potremmo trovarci, come avevamo già detto, a dover sacrificare lui per arrivare a una, se posso, che sembra qualcuno lo voglia comprare alle cifre che dice l'Inter. Lui onestamente io lo vedo un po' fuori da queste dinamiche, proprio di mood, mi viene da dire.
No, guarda, io in realtà non lui umoralmente è difficile da inquadrare, sappiamo benissimo che tende sempre a esternare molto il dispiacere, lo ha fatto, però in passato lo ha fatto, però comunque ha sempre dato il suo in campo. Allora, io penso che lui possa avere un ruolo in questa rosa, deve semplicemente accettarlo, però questo non è mai così facile. È come chiedere a un ciclista che ha fatto il capitano per decenni di mettersi a fare il gregario per la nuova stella nascente, no? Non è mai facile. C'è anche dell'orgoglio nei calciatori, non facciamo finta che non esista la cosa. Io credo che lui debba semplicemente capire dove può essere utile a Conte e in base alle sue caratteristiche di gioco. Faccio un esempio stupido: secondo me con Nainggolan che va a fare il posto di Barella o mettersi magari davanti alla difesa perché non ha più la gamba, quindi magari Nainggolan davanti alla difesa, Barella e Brozovic, non sarà un centrocampo eccezionale con Brozovic a fare il trequartista. Però se lui entra in quell'idea che le corse all'indietro che deve fare sono minime e poi deve avere qualità davanti, può essere un ricambio utile. Sicuramente avrà Sensi e Eriksen davanti, però in alcun tipo di partite, quando Sensi non c'è, e capita abbastanza spesso a quanto pare, visto che si fa male anche scendendo dalle scale, però questo discorso qua può tornare utile anche a livello di, perdonatemi il gioco di parole, utilità all'interno della rosa. Perché se uno crede di essere solamente quello e si preclude qualsiasi altra cosa, poi alla fine gioco forza non risulti più indispensabile, perché ci sarà sempre qualcuno migliore di te o qualcuno che interpreta meglio quel ruolo. Io credo che lui possa avere ancora questa tipologia di impatto nella rosa. Ripeto, centrocampo Vidal, con Vidal compiti difensivi, Barella che si inserisce, lui trequartista, a me potrebbe anche andare bene. Secondo me lo potremmo anche vedere contro il Genoa sabato, per esempio. Però deve essere un discorso mentale, deve essere lui a capire che quello che faceva lo ha fatto benissimo, ma adesso non serve più. Non so come spiegarmi.
Chiaro, chiaro, assolutamente. E, chiuderei affrontando un altro grande tema di cui si è discusso. Ovviamente avremo tempo anche dopo questa settimana e dopo questo altro mini ciclo di due partite di parlarne. È evidente come se c'è un giocatore tra tutti che ha fatto un passo in avanti rispetto al passato, che era già importante, è Romelu Lukaku. Il suo modo di giocare è proprio da leader, no? Anche quando la squadra faticava, lui chiamava la palla di dammela a me, non lanciarla alt, dammela a me che qualcosa mi invento. Quel gol pazzesco, che ci fosse stato il pubblico sarebbe venuto giù San Siro, che Lautaro stava per fare con quel tiro al volo, nasce da una sua intuizione d'esterno, tenendo il difensore a distanza, semplicemente allargando il braccio, perché è enorme. Quindi stiamo parlando veramente di un giocatore nevralgico. Alcuni dicono addirittura che l'Inter giochi troppo su Lukaku. Cosa ne pensi di questa e dell'evoluzione di Lukaku, guardandola in maniera costruttiva, e del fatto che l'Inter forse si affida un po' troppo a lui?
Allora, io sono d'accordo su chi dice che l'Inter è monotematica e monodimensionale e Lukaku-centrica. È evidente che sia necessario in questo momento, per tutto quello che sappiamo e abbiamo ripetuto fino alla nausea. Però ha dimostrato, secondo me, che può fare anche diversamente. Il problema è che lui è un catalizzatore di attenzioni e di palloni, è un leader vocale in campo e anche fisico. Dopo il gol del vantaggio momentaneo è entrato in modalità Hulk avrebbe spostato anche i pilastri di San Siro da solo se avesse voluto. Nel derby ha perso i primi 10 minuti due contrasti con Romagnoli, dopodiché per 80 Romagnoli non è riuscito neanche a mettergli davanti, non lo ha anticipato neanche quando è entrato all'interno degli spogliatoi. Cioè, non è facile da avere a che fare. Quindi lui, quando entra in fiducia, vuole il pallone addosso perché sa che può spostare mari e monti. Il problema è che l'Inter probabilmente dovrebbe deluderlo, diciamo così, tra virgolette, un po', e dargli meno palloni in questa prima fase, e per poi cercarlo meglio in altre zone del campo. Che non vuol dire non fargliela mai toccare spalle alla porta, ma un conto è fargli toccare la palla spalle alla porta quando il pallone arriva dalla difesa, un conto è fargli toccare palla spalle alla porta quando già il pallone lo sta manovrando Barella o Vidal o Eriksen e lui difende spalle alla porta a 30, 35, 20 metri dalla porta avversaria, perché poi lo sviluppo dell'azione è completamente diverso che ricevere palla poco dopo la linea di metà campo dalla difesa e dover aspettare che gli altri salgano. Credo che questo sia la chiave del tutto, però è oggettivo. Stiamo parlando di un giocatore che ha 1.02 expected goal ogni 90 minuti, ha 3.82 expected goal nelle quattro nelle uscite di campionato, sin qui il migliore della Serie A, primo anche di Caputo, che sta tenendo delle medie assurde. E non solo segna tanto Lukaku, segna anche, crea anche tantissimo. Cioè, le occasioni che ha Lukaku sono figlie del gioco, ma anche quelle che si crea da solo sono occasioni chiottissime da solo. È oggettivamente anche una spanna superiore rispetto a quello che ha fatto vedere nella scorsa stagione, secondo me. Dal punto di vista,
sono assolutamente d'accordo. Secondo me Lukaku ha elevato il suo gioco in maniera stratosferica, al di là della quota tecnica, proprio a livello mentale. Secondo me entra in campo e dà tutto, proprio anche per il fatto di stare all'interno della partita, di vivere fino alla fine di tutte le situazioni, e non è un caso che poi i gol importanti li metta spesso a segno lui. Quindi,
cioè, scusami, vai.
No, vai pure.
No, cioè, lui sente a cuore la causa. Cioè, prima dell'intervista con Sky, quella sua faccia era la faccia di tutti i tifosi nerazzurri. Cioè, lui proprio la vive male. Secondo me è un altro come Conte, che se perde, come ha dimostrato la finale col Siviglia, si isola dal mondo. Probabilmente questo è anche un lato che gli rende onore, ma che forse deve smussare perché si mette troppa pressione addosso, credo.
Vero, questa è un'altra, è sicuramente molto interessante come lettura. Vedremo come andrà. Gian, nel frattempo io direi che possiamo chiudere qua questa puntata dell'orologio, anche perché io non vorrei dire, ma c'era Weekend League su FIFA, quindi se permetti io andrei, che mi stanno aspettando.
Guarda, farei una notturna solo per non farti fare questo.
Guarda, non so chi sarebbe disposto ad ascoltarci tutta la notte. Magari un giorno lo faremo, così a caso, se mai l'Inter dovesse giocare una finale intercontinentale, non lo so, ad Atlanta contro l'Inter Miami, lo faremo, ma non oggi, come direbbe Arya Stark. Speriamo che questa vita di dispiaceri abbia fine prima o poi.
Devi essere positivo, Prato. Non essere dispiaciuto e non preoccuparti, andrà tutto bene,
d'accordo. Allora, mi fido dell'entusiasmo di Antonio Conte mostrato in conferenza stampa, e soprattutto siamo sicuri che comunque l'Inter, facendo dei piccoli aggiustamenti man mano, possa veramente avere un ruolo importante in questa stagione, anche perché non si è mai valutata una stagione in 5 partite, quindi siamo ancora lontani dal poter sentenziare, sebbene qualcuno si è già portato avanti con i lavori. Gian, grazie mille, grazie a tutti voi che continuate ad ascoltarci, ci fa tentare sempre alti nelle classifiche di iTunes, di Spotify, di Google Podcast, di tutte le altre piattaforme che non conosciamo, ma è sempre bello sentire il vostro affetto. Continuate a scriverci perché le sorprese non sono finite. Alla prossima,
ciao.